Epistola agli Ebrei, capitolo 9. Leggeremo i primi 14 versi. Epistola agli Ebrei, il cui autore è lo Spirito Santo. Dal primo verso al verso 14. Amen. Così dice la parola di Dio. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga d'Aronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, scusate, ma con il proprio sangue. Ci ha acquistato così una redenzione eterna. Infatti se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà le nostre coscienze dalle opere morte per servire il Dio vivente. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. L'Epistola agli Ebrei è un'epistola molto bella, che consiglio a tutti di leggere, che ha nei suoi contenuti significati espliciti e anche tipologie implicite che bisogna saper comprendere, ma che con la parola di Dio si spiegano bene ai nostri occhi. Sapete, preparo, spero, abbastanza meticolosamente i miei messaggi, ma succede quasi ogni volta che quando leggo il passo il Signore aggiunge, quasi moltiplica alla sua parola quello che aveva già depositato nel mio cuore. E mentre leggevo, una cosa che non ho preparato si è fermato sul mio cuore, il verso 8, lo Spirito Santo voleva. Lo Spirito Santo voleva con questo significare. Voglio dire a quanti ancora non lo sanno che lo Spirito Santo è Dio. E che lo Spirito Santo, come il Padre e il Figlio, è colui che non è stato mai creato e colui che non avrà mai una fine. Egli era presente anche quando la sua presenza non era forse percettibile e tantomeno illustrata come gli scritti che oggi ci parlano della sua opera e della sua persona. Ma lo Spirito Santo era presente anche quando si stabilivano le norme di questo culto un po' strano, lontano da noi, che è relativo al popolo di Israele. Lo Spirito Santo aveva un desiderio, lo Spirito Santo voleva significare, Lo Spirito Santo insegna non soltanto con la parola, ma Dio ha deciso di insegnare mediante questi simboli che vediamo descritti nella parola di Dio, che c'è un culto da offrire a Dio e che c'è una coscienza nell'uomo che deve essere purificata. E così lo Spirito Santo, come il sommo insegnante, ha descritto nella sua parola, nella parola di Dio, questi riti del sacerdozio levitico, che noi possiamo leggere appunto nel Levitico, e che in qualche modo risultano quasi incomprensibili. Lo Spirito Santo voleva darci un insegnamento a noi e a loro soprattutto, per preparare il cuore alla venuta di Cristo Gesù il Signore. Questa mattina vorrei parlarvi dei contenuti della grazia. I contenuti della grazia. E faremo proprio una meditazione tipologica. Se Dio vuole e mi dà la possibilità di farlo, avremo uno studio sulla tipologia biblica il giovedì, un giovedì. Non vi faccio promesse perché poi il tempo è quello che è. Ma la tipologia biblica che viene fuori da questo capitolo e da questo libro è qualcosa di meraviglioso. Dio ha ordinato migliaia di anni fa a degli uomini e delle donne straniere a noi, un popolo scelto ebreo, di fare delle cose oggi incomprensibili, dei sacrifici, delle pratiche, di costruire questo tabernacolo che, se andate a leggere, si trattava di un luogo molto semplice, una tenda circondata da un recinto con una porta e degli attrezzi messi un po' quasi a caso, ma mai a caso, perché Dio non fa niente a caso. E questo era un insegnamento tipologico che Dio dava a loro, e con questi sacrifici che loro portavano nel tabernacolo, Dio gli stava insegnando e preparandoli alla venuta dell'agnello di Dio che avrebbe definitivamente tolto i peccati dal mondo. Ma questa venuta non è stata compresa. Come voi sapete, ancora oggi ci sono persone che praticano il rinnovo dei sacrifici levitici, e non voglio citare espressamente le religioni. Ma che cosa voleva insegnare Dio attraverso quei simboli? E perché questi simboli sono stati inglobati dalla grazia di Dio? C'è un oggetto in particolare di cui voglio parlarvi stamattina, che è l'arca del patto. Questa arca del patto di cui abbiamo letto, che cos'è l'arca del patto? Qualcuno, sentendo questa parola arca, immagina l'arca di Noè. No, non aveva niente a che vedere con l'arca di Noè, anche se la tipologia è quella. Qualcuno, sentendo l'arca del patto, immagina qualcosa di maestoso, una statua, un tempio, chissà quale grande costruzione. Niente di tutto ciò. L'arca del patto era una scatola larga 75 centimetri, alta 75 centimetri e lunga 1,25 m circa. Qualcosa che sarebbe stata su questo pulpito. Era una scatola. Ma nella tipologia biblica, ma nel messaggio che lo Spirito Santo voleva significare, ha un significato profondo ed eterno. Quell'arca rappresenta la grazia che Dio è presente in mezzo al suo popolo, anche se non se lo merita. Quell'arca era il simbolo della presenza di Dio con il suo popolo, ed era stato ordinato da Dio di costruire quell'arca. L'arca del patto, al verso 4 abbiamo letto. Com'era fatta quest'arca del patto? Questa arca del patto era qualcosa di molto semplice, era fatta in legno. Potrebbe costruirla chiunque di voi. In legno d'acacia. Una scatola di legno. Ed era ricoperta d'oro dappertutto, dentro e di fuori. Su questa arca veniva messo un coperchio. Su questo coperchio c'erano degli angeli, dei cherubini. E succedeva che quest'arca, che era posizionata nel luogo più interno del tabernacolo, di questa tenda, quest'arca diveniva il luogo dove si manifestava la presenza di Dio. Ho a casa una Bibbia inglese che mi hanno regalato in Australia e ho scoperto una cosa fantastica. Gli inglesi, nel tradurre la parola propiziatorio, che poi se c'è tempo vedremo cos'è, altrimenti lo rimando a un altro momento, hanno tradotto con questa parola, mercy seat, che tradotto vuol dire il luogo dove si siede la grazia, a illustrare proprio quello che succedeva. Su quel propiziatorio si manifestava la nuvola della presenza di Dio. E c'è un motivo nella tipologia biblica. Ma dentro quest'arca abbiamo letto che c'erano degli oggetti, che prima di meditarli vi voglio dare, per chi non è pratico della Bibbia, dell'Antico Testamento, un veloce descrizione di a che cosa serviva tutto questo. Il tabernacolo è il luogo dove Dio si incontrava con il suo popolo. Era fatto, non vi dico più di quante tante cose, in qualche modo i sacerdoti entravano e c'era un primo velo, una prima cortina che separava il cortile dalla tenda interna, e questo era il luogo santo. Poi c'era una seconda cortina, una separazione, infatti qui dice la seconda cortina, e dentro questa seconda luogo c'era l'arca del patto. I sacerdoti entravano nel cortile, i sacerdoti entravano nel luogo santo, ma non potevano sorpassare la seconda tenda, dovevano fermarsi lì. Come abbiamo letto, soltanto il sommo sacerdote superava la seconda cortina e offriva il sangue che era stato dell'animale sacrificato nel cortile, lo spargeva su quest'arca, sul propiziatorio, e Dio gradiva questa offerta e si manifestava la presenza di Dio. Tutte queste cose servivano per far incontrare Dio con l'uomo e sopra ogni cosa per fare in qualche modo l'espiazione dei peccati, ma era qualcosa di incompleto. Infatti lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario, cioè la presenza di Dio, non era ancora manifestata finché c'erano queste pratiche. Allora il sommo sacerdote una volta all'anno entrava e aspergeva il sangue su questa scatola e lì si manifestava la presenza di Dio. Ma cosa c'era dentro questa scatola? Cos'è che aveva racchiuso dentro di sé questa scatola? Questa scatola era il simbolo di Cristo Gesù stesso. Tutto ciò che succedeva oltre la cortina ci parla di Cristo Gesù. Non c'è tempo, come ha detto lo scrittore, per analizzarlo tutto. Sapete, mi ricordo al mio culto di battesimi, quando io mi battezzai il 28 maggio del 2000, il fratello Michele Mango, a cui sono legato di un affetto profondo e sincero, distrattamente o volutamente, non so, invitò uno studente della scuola biblica a portare, del terzo anno, a portare il messaggio, non la predicazione, c'era un altro pastore che avrebbe predicato. E mi ricordo che questo qui andò su e cominciò a illustrare tutti gli utensili del tabernacolo con il loro significato. Non finiva più. E io sapevo che ci sarebbe stata un'altra predica dopo. E nel banco fremevo e dicevo, proprio oggi dovevi venire tu? Con tutti i non credenti che ci sono? A spiegare tutti gli strumenti del tabernacolo? Ecco, prima che qualcuno lo dica a me, mi limiterò soltanto a queste quattro cose. L'arca e il suo contenuto. L'arca di legno coperta d'oro ci rappresenta Cristo Gesù. La sua natura umana nel povero materiale del legno e la sua natura divina, l'oro prezioso, senza macchia, senza difetto, purificato dal fuoco, lavorato, che andava a ricoprire la sua umanità, il legno e l'oro. Dentro l'arca c'erano questi oggetti. Il primo oggetto di cui ci parla lo scrittore degli Ebrei è un vasetto d'oro. Immagina la scatola, dentro c'era un vasetto d'oro. Cosa c'era in questo vasetto d'oro? La manna, che vedremo cos'è. Accanto, insieme a questo vasetto, c'era un bastone di legno, una verga che era fiorita. Insieme a questi due oggetti c'era qualcos'altro, c'erano le tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè. Vogliamo vedere insieme, tipologicamente, ma spiritualmente, questi oggetti contenuti nell'arca, che significato hanno per noi oggi? Perché lo Spirito Santo voleva significare qualcosa che noi non ci vogliamo perdere. Amen? La prima cosa era il vasetto d'oro contenente la manna. Il significato, il messaggio per me e per te è che Dio ha provveduto, Dio provvede, Dio provvederà. Che cos'era la manna? Non era il pastore di Matera, che si chiama proprio la manna, ma la manna era un cibo, era un nutrimento ed era qualcosa di talmente strano che quando il popolo di Israele vide questa cosa inspiegabile, disse: che cos'è? Siccome loro non parlavano italiano ma ebraico, dissero: manhu, cos'è? Ecco perché noi nelle nostre Bibbie abbiamo la parola manna, perché quando loro la videro dissero: ma che cos'è questo? Da dove arriva? Non abbiamo mai visto niente di simile. Scoprirono che era il pane che Dio aveva provveduto dal cielo ed era lì a loro disposizione. In Esodo 16 vediamo tutta questa bellissima storia raccontata, e se andate a leggerlo a casa, non c'è molto tempo per addentrarci, ma se a casa avrete tempo e sarebbe buono che lo faceste, in Esodo al capitolo 16 vedete tutta questa bella descrizione del popolo che si lamentava perché nel deserto non aveva da mangiare e Dio ovviamente provvede da mangiare. Ma questa manna non cadeva tra le mani del popolo, non cadeva nei recipienti pronta per essere cotta. Dio avrebbe potuto farlo, no? Loro avrebbero potuto mettere fuori un recipiente, Dio avrebbe preparato la manna, no. Perché ricordiamoci che nell'opera di Dio c'è sempre la collaborazione nostra. Dio non fa niente da solo per noi. Dio ha già fatto tutto per noi. Ha già preparato che questo cibo spirituale venisse dal cielo, ma sei tu che poi devi andare a raccoglierlo. Se ti aspetti che Dio ti salva per forza, costringendoti a salvarti, non lo farà mai, perché come la manna usciva fuori dall'accampamento, non veniva direttamente nei recipienti, eri tu che dovevi andare a raccoglierla. Così avviene per le cose spirituali. Dio non è che ti benedice contro la tua volontà, Dio ti perdona contro la tua volontà, Dio ti guarisce contro la tua volontà, o mentre tu sei assopito e godi della tua vita disinteressandoti di Dio. Dio ha provveduto, ma io e te dobbiamo andare fuori a raccogliere spiritualmente quello che Dio ha preparato per noi. Amen. Perciò non dormiamo, è ora che vi svegliate dal sonno, dice lo scrittore, perché la salvezza è vicina a voi più di quanto lo era prima. E questa manna era proprio vicina. Ognuno doveva uscire a raccoglierne e non doveva fare a casaccio, ma doveva raccoglierne una misura giusta, un omer a persona. E questo ci parla che, essendo Cristo la manna, tutti quanti noi abbiamo bisogno personalmente di uscire a raccogliere ciò che Dio ha provveduto per noi. Se ti aspetti che la Chiesa ti porti in cielo, tu andrai all'inferno. Se ti aspetti che tua mamma ti porta in cielo, tu andrai all'inferno. Se ti aspetti che il papà, il monitore o il pastore ti porta in cielo, tu andrai all'inferno. L'unico che ti porta in cielo è Cristo Gesù il Signore, ma tu personalmente devi andare a raccoglierlo. Personalmente dovevano uscire e andare a raccogliere la loro misura. E poi dice in Esodo, che leggerete sicuramente a casa perché non vi fidate di me, ma la parola di Dio è verità, dovevano uscire e raccoglierne ogni giorno quanto ne bastava per quel giorno. La raccolta di ciò che Dio provvede non è una scorpacciata di una volta e per sempre. Non è che Dio ti salva e poi ti dimentichi di Lui, ti battezza nello Spirito Santo e poi non preghi più per essere ripieno di Spirito Santo. Non è che Dio ti ha guarito una volta e quindi ti guarirà sempre, non c'è bisogno che tu faccia niente. Il popolo doveva uscire ogni giorno e noi ogni giorno dobbiamo andare a Cristo con le nostre preghiere, con la nostra adorazione, con la nostra ricerca, gustando e cibandoci della sua parola, un bisogno quotidiano. La manna cadde tutti i giorni, dal primo fino all'ultimo. Ma quando fu l'ultimo giorno che cadde la manna? Questa cosa veniva dal cielo di notte, la mattina si svegliavano e quando la dice la parola di Dio, la brina e la rugiada scomparivano, rimaneva questo seme di coriandolo sul terreno. Ma ci fu un giorno in cui il cielo si chiuse e la manna non scese più. Sapete quale fu quel giorno? Il giorno in cui il popolo di Dio entrò nella terra promessa. Quel giorno, dice la Bibbia, la manna cessò di scendere e non è più scesa. Nella tipologia biblica cosa significa? Cristo Gesù è il pane che è sceso dal cielo. Egli ha dato se stesso affinché nel nostro pellegrinaggio noi possiamo avere la certezza che tutti i giorni io sarò con voi, dice Gesù. Ogni giorno tu puoi essere certo, Gesù è con me. Quando smetterò di vedere questa manna che scende dal cielo in modo inspiegabile? Quando sarò alla sua presenza nel cielo, avendo oltrepassato il Giordano che simboleggia il distacco da questa vita alla vita eterna, io sarò alla presenza di Gesù e capirò ogni cosa, non dirò più che cos'è, ma dirò: ecco l'agnello che ogni giorno ho incontrato in spirito e verità sulla terra. Non c'è più bisogno che tu scendi dal cielo in modo inspiegabile, perché ora sono finalmente alla tua presenza e io voglio esserci. È talmente bello quando Gesù viene nella mia vita oggi che non oso immaginare quanto sarà bello allora. Dio non ti lascerà, Gesù non ti abbandonerà finché non passerai il Giordano, perché sarai direttamente nella sua presenza per l'eternità. Apocalisse va oltre questo che vi ho detto, dicendolo in modo esplicito. Apocalisse 2,17 dice: a chi vince io darò della manna nascosta, a simboleggiare proprio questo passaggio da questa vita all'eternità. Ma chi è questa manna contenuta nella grazia? È Cristo Gesù. Lui stesso lo ha detto in Giovanni capitolo 6. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro e dice a noi: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. Ricevi Gesù anche oggi. Oggi è un giorno nuovo per fare che cosa? Per raccogliere ancora la sua presenza nella mia e nella tua vita. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna, io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Gesù stava dicendo: quella tipologia non poteva dare vita, quei procedimenti, quei sacrifici o quel ricevere cose materiali non poteva dare la vera vita finché non sarei arrivato io. Erano solo ombre di futuri beni ed ecco che ci sono io, il vero pane, colui che dà vita. Questo è il pane che discende dal cielo, dice Gesù, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, dice Gesù, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne, che noi ricordiamo stamattina nel simbolo del pane. Un'ultima cosa sulla manna, poi passo al secondo oggetto, è che nell'arca, in questa scatola, non venne messo a caso. Cioè, se leggete in Esodo, Dio parla a Mosè, dice: prendi un vasetto, mettici la manna e mettilo nell'arca. Gli dice: metti una misura di omer nell'arca. Quella misura, dice, la metterai affinché i vostri discendenti si ricordano di come vi ho cibati e nutriti nel deserto. Perché proprio una misura? Perché quella era la misura che bastava per una persona. Ancora un messaggio per te. Gesù ti ama personalmente. Nella grazia c'è abbastanza di quanto tu hai bisogno. Alla presenza di Dio c'è abbastanza per te personalmente. Andiamo, questa mattina verremo qui davanti per ricevere gli emblemi del sacrificio di Cristo Gesù. Vogliamo venire personalmente, sapendo che nella presenza di Dio c'è abbastanza di quanto io ho bisogno. Dio provvede ai bisogni di ciascuno di noi, non si dimentica di nessuno. Mosè, metti la misura per una persona in quell'arca, perché io mi prendo cura di voi personalmente. Il secondo oggetto era questa verga, questo bastone. A verso 4 dice: la verga di Aronne che era fiorita. Da dove arriva questo bastone? Nel libro dei Numeri, al capitolo 17, che potete leggere a casa, troviamo l'origine di questo bastone, da dove arriva e perché finì nell'arca. Succedeva che il popolo, sotto la guida di Mosè e Aronne, mormorava. A quanto pare non l'abbiamo inventato noi, il mormorio è sempre esistito. Mormorava contro i sacerdoti, guarda caso, contro i loro responsabili, e non riconoscevano il sacerdozio di Aronne in particolare, ma anche di Mosè. Allora Dio, stanco di questo mormorio, perché sapete, i nostri mormorii stancano Dio. Io non voglio stancarlo, voglio rallegrarlo. Dio, stanco di questi mormorii, disse a Mosè: ogni tribù, ed erano 12, prenda una verga, un bastone, metti insieme questi 12 bastoni e mettili nella mia presenza. Quello che fiorirà sarà il servo che io ho scelto. Gli è detto: della tribù di Levi prendi il bastone di Aronne e mettilo insieme agli altri. Così questi 12 bastoni la sera vennero deposti nella presenza del Signore. Ognuno tornò a casa sua, rimasero soli quei bastoni davanti alla presenza di Dio. E la mattina, dice Numeri 17, l'indomani, al verso 8, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga di Aronne per la casa di Levi era fiorita, aveva prodotto delle gemme e fatto sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle. Un bastone morto, tagliato, reciso, usato da Aronne per camminare, chissà da quanto tempo, era stato messo insieme a altri 11 bastoni nella presenza di Dio. Il giorno dopo, questo bastone morto, tagliato, reciso, era fiorito, aveva prodotto delle gemme, fatto sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle. Qualcosa di straordinario. Dio stava dicendo: io ho scelto Aronne per essere mio servo e sopra ogni cosa io ho scelto la tribù di Levi affinché faccia il sacerdozio. Che c'entra con noi tutto questo? Cosa vuole significare lo Spirito Santo con questa verga di Aronne fiorita? Voglio dirvi che come mormoravano contro Aronne, mormoravano e mormorano contro Gesù. Vi ricordate ai tempi di Gesù cosa dicevano di lui? Addirittura dicevano che lui operava miracoli con l'aiuto di Satana. Mormoravano, non riconoscendo proprio gli ebrei a cui questa verga era stata consegnata. Proprio loro non capivano la meravigliosa tipologia. Dio ha confermato Aronne facendo fiorire una verga, e voglio dire a tutti quanti noi che Gesù è stato deposto nel sepolcro, è stato messo lì come un legno morto, ma Dio ha confermato il suo servo risuscitandolo dalla morte. È fiorito il Signore, non è rimasto morto in quella tomba. Mentre gli altri mormoravano di lui, il Signore Gesù ha detto: basta, adesso io confermerò il mio servo, perché lo risusciterò come quella verga è fiorita. fiorirà anche Gesù. Così la smetterete di parlare di Lui e comincerete ad avere fede in Lui. Dentro quest'arca c'era una verga fiorita. Alla presenza di Dio tu trovi un Gesù vivente. È stato reciso, sì. Ha dato la sua vita sulla croce, è morto sulla croce. Ma Dio l'ha confermato come suo sommo sacerdote, risuscitandolo dai morti. C'è il Gesù vivente nella tua vita? O stai guardando dei sacerdoti morti? Forse delle pratiche inutili? Non c'è vita in quello che dici, in quello che fai, nelle tue preghiere, nella tua adorazione, nel tuo venire in chiesa. Non c'è vita. Voglio dirti e voglio dire a me stesso che Gesù è stato confermato da Dio mediante la risurrezione dei morti. E a noi che significa adesso? Gesù disse a una donna: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Nell'arca della presenza di Dio c'è la mia e la tua vita eterna. Quella verga fiorita mi parla che Dio un giorno mi risusciterà dai morti e io vivrò sempre per Lui e con Lui per l'eternità. Credi tu questo? O quel bastone è soltanto un simbolo incomprensibile della parola di Dio? O questi qua sono soltanto simboli incomprensibili della parola di Dio? O quello che faremo tra poco è soltanto un rito come quello dei sacerdoti di Israele? C'è vita in questo tuo partecipare al culto al Signore? Un altro messaggio che ci dà questa verga è che Dio ha preparato per noi un servizio da svolgere. Ci siete ancora? Dio ha preparato per te un servizio da svolgere. Nell'Antico Testamento gli unici che potevano compiere il servizio di sacerdoti erano i discendenti di una sola tribù, la tribù di Levi. Quando qualcuno provava a farlo al posto loro finiva male. Erano stati scelti, consacrati. Ma poi è venuto Gesù e ha messo fine a questo limite. Quella verga di Levi che era fiorita è stata deposta nell'arca del patto, perché Gesù non viene dalla tribù di Levi. O sbaglio? Il leone della tribù di Giuda. Ha messo fine a questo limite Gesù. Quella verga è stata deposta e coperta dal propiziatorio, in modo che tutti noi abbiamo libero accesso di essere sacerdoti del nostro Dio vivente. Egli ha inaugurato per noi, dice la parola, una via nuova e vivente. Non devi essere parte di una particolare famiglia. Se hai accettato Gesù nel tuo cuore, egli fa di noi dei sacerdoti che possiamo intercedere per noi stessi ed entrare alla presenza di Dio. Egli ha preparato per noi un servizio. Ha messo fine a quel limite, ha inglobato nella grazia ogni limite e ci ha dato libertà di entrare nel luogo santissimo. C'è il vostro amen. Ieri ho sentito uno studio alla riunione dei pastori dove il fratello che veniva da fuori, davanti alle nostre facce un po' come le vostre, diceva: c'è il vostro amen? Ci siete? Siete d'accordo? State recependo? State dando gloria a Dio? Quello che vi sto spiegando non serve solo per riempirvi la testa di belle idee, ma usciti di qua, tu devi uscire con la certezza che Gesù provvede, che Gesù è la vita, che Gesù risuscita, che Gesù ti ha preparato un servizio come suo sacerdote. E veniamo all'ultimo elemento. Le tavole della legge. Il vasetto con la manna, Dio provvede. Dio ha provveduto e provvederà. La verga fiorita di Aronne, Dio risuscita, Dio è vita. In Cristo Gesù saremo risuscitati a vita eterna e in Cristo Gesù abbiamo questo sommo servizio di essere Suoi sacerdoti. E poi c'erano le tavole della legge, e concludo. Deuteronomio capitolo 10, Dio dice a Mosè: guarda, le prime tavole che ho scritto sono andate male. Quando sei tornato, il popolo aveva fatto un po' di confusione, e così tu le hai lanciate sul vitello d'oro e sono andate distrutte. Adesso Mosè, vieni, perché te le scrivo di nuovo, ma queste qui le metterai nell'arca. E così fece Mosè. Dio scrisse di nuovo su tavole di pietra i suoi comandamenti. Mosè prese queste tavole e le mise nell'arca, e lì rimasero. Cosa significano queste due tavole all'interno dell'arca del patto? Significa che i tuoi sforzi di piacere a Dio non servono a niente, perché in Cristo Gesù tu sei gradito già a Dio. Non serve che tu ubbidisci pedissequamente a dei regolamenti, sperando così di acquistarti il favore di Dio, la sua presenza nella tua vita. Perché in Cristo Gesù c'è l'adempimento di tutto ciò che Dio chiedeva a te e alla mia vita. Lo ha fatto Cristo Gesù, egli ha inglobato, ha adempiuto quella legge, ed oggi se la presenza di Dio scende non è perché tu sei stato bravo, ma perché Cristo Gesù è stato perfetto e ha fatto quello che io e te non potremmo mai fare. Non è perché tu hai fatto bene i compitini spirituali, ma perché su quel propiziatorio è stato versato il sangue di Gesù e le tavole stavano sotto il sangue, non sopra. Non proviamo a rimettere sopra quello che Dio ha messo sotto. Dio aveva messo sotto le tavole il propiziatorio e il sangue che copriva ogni cosa su cui si manifesta la presenza di Dio. Quando nella mia e nella tua vita proviamo a rimettere sopra le regole, oh, l'ubbidienza, e le azioni, i voti e tutto quello che gli uomini provano a fare per sentire un po' la presenza di Dio, è tempo sprecato, perché la presenza di Dio si manifesta quando il sangue viene versato. Amen. Basta cercare di guadagnarti la fiducia di Dio, lo ha già fatto Gesù. Ricevi per grazia e per fede il perdono dei tuoi peccati, così si manifesta la presenza di Dio nella tua vita. Lo scrittore parla della tua coscienza e parla della mia coscienza. I doni e sacrifici offerti secondo quel sistema non possono quanto alla coscienza. Ecco perché le religioni non cambiano le persone. Ripetere dei riti più o meno pedissequamente non cambia la coscienza di nessuno. Molte chiese oggi vengono gremite di tante religioni e ti viene detto cosa fare, cosa non fare, i sacerdoti fanno qualcosa al posto tuo, ma poi la tua coscienza è entrata in un modo ed è uscita nello stesso modo. Colpevole ti sentivi quando sei entrato e colpevole ti senti quando sei uscito. Lontano da Dio quando è dentro, lontano da Dio quando sei uscito. Perché? Perché i riti non possono cambiare la coscienza di nessuno, nemmeno quelli del popolo di Israele. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Vi leggo questi versi e ho concluso. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri, di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, Ascoltate questo verso, che è il verso chiave di tutta l'epistola agli ebrei. Quanto più il sangue di Cristo, che noi ricordiamo oggi nel simbolo del vino, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, ascoltate, purificherà le nostre coscienze dalle opere morte per servire il Dio vivente. È il sangue di Gesù che ti trasforma, non sono i riti, è il sangue di Gesù sulla croce che trasforma, pulisce la tua coscienza, la tua persona e ti chiama a servire Lui come suo sacerdote. Vogliamo chiudere i nostri occhi.